Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, in questa giornata ricordiamo un grande santo. Domenica, quando vi ho ricordato questa festa, vi ho detto una cosa importante per me. Don Bosco, oltre che essere un grande sacerdote, un grande santo, grande pedagogista della Chiesa, il più grande in assoluto, probabilmente, io credo di sì, il più grande pedagogista di tutti i tempi, a prescindere dalla Chiesa. Don Bosco era nato nel 1815, guardate che quanto è vicino a noi, 200 anni fa. Nel 1815, in quello che oggi si chiama Castelnuovo Don Bosco, in Piemonte. Il papà si chiamava Francesco e la mamma si chiamava Margherita. Mamma Margherita è in cammino verso la canonizzazione. Anche lei ha mostrato, ha insegnato a Don Bosco il cammino della vita cristiana. È venerabile. Mamma Margherita era la seconda moglie del papà di Don Bosco, che aveva avuto dal primo matrimonio due figli, una bambina che era morta subito e un figlio, Antonio, che era sopravvissuto al padre, che morirà pure giovane a 33 anni e che è diventato nella vita di Don Bosco e di Mamma Margherita una sorta di croce, perché era un ragazzo duro e un po' violento. Mentre invece dal secondo matrimonio, al matrimonio con Mamma Margherita, sono nati due fratelli, Giovanni, appunto, che è quello che noi chiamiamo Don Bosco, e Giuseppe, che era nato 2 anni prima di Don Bosco. Una volta che è morto il papà di Don Bosco, la famiglia di Don Bosco si trova molto in difficoltà. Era già una famiglia povera, ma voi comprendete, una donna giovane con 3 figli e la suocera che papà Francesco aveva lasciato indietro da sfamare. Ci sono varie difficoltà nella vita di Don Bosco, soprattutto quelle create appunto dal fratello che non voleva che Giovanni, futuro Don Bosco, studiasse, di modo che Mamma Margherita lo affidò a 2 sacerdoti e poi finalmente a un terzo, che riuscirono a prepararlo per l'ingresso in seminario. L'infanzia di Don Bosco è conosciuta da tutti per 2 motivi, anzitutto per i sogni profetici. Gli studiosi della vita di Don Bosco in realtà dicono che lui usava questo termine del sogno per tradurre le sue estasi, cioè per non dire che vedeva Gesù, che vedeva la Madonna, allora usava questo termine del sogno. Ma comunque sia, ci sono questi sogni che hanno orientato la vita di Giovanni, di quello che sarà poi Don Bosco, come tutti lo chiamiamo. Il più grande di tutti è quello che riguarda la vocazione. Ha visto il piccolo Giovanni, dei ragazzi che bisticciavano, che dicevano parolacce e che bestemmiavano. E poi un personaggio molto solenne che lo chiamava a prendersi cura di questi ragazzi. E poi, quando Giovanni ha mostrato le sue perplessità, questo grande personaggio, che poi era Gesù, colui che è figlio di quella donna che tua madre ti ha insegnato a salutare 3 volte al giorno, Gesù si presenta così, come figlio di colei che Mamma Margherita ha insegnato a salutare 3 volte al giorno con l'Angelus. Ecco, quest'uomo dice: prenderai come esempio una grande maestra che io ti do, ed ecco la Madonna che insegna a Don Bosco che deve trasformare questi ragazzi violenti che sono come lupi in agnelli. Mamma Margherita capisce subito che questo sogno, questa visione di Giovanni è un programma di vita e dice: probabilmente diventerai sacerdote. Il fratello grande dice: ma probabilmente soltanto pastore. Antonio, il figlio del primo matrimonio, sarai il capo di un gruppo di delinquenti. e la nonna, quella che abbiamo chiamato la mamma del papà di Don Bosco, dice una frase che resta nelle memorie di Don Bosco: non bisogna credere ai sogni. Però Don Bosco scrive nelle memorie: è vero, anch'io non credevo ai sogni, ma questo si è scolpito nel mio cuore. Quando Don Bosco riesce ad entrare in seminario, incomincia la sua formazione. Incominciano anche quegli incontri che sembrano fortuiti nella vita di Don Bosco, ma che segneranno la sua formazione spirituale, il tono del suo ministero. Entrato in seminario, riceve l'abito sacerdotale come si faceva a quei tempi, e in questo momento mamma Margherita dirà delle parole molto belle, molto importanti, che mi sono scritto qui perché voglio che le sentiate proprio come le ha scritte Don Bosco, come le aveva sentite dalla mamma. Sentite queste parole di una mamma santa, anche se contadina. Giovanni, tu hai vestito l'abito sacerdotale, io ne provo tutta la consolazione che una madre può provare per la fortuna di un figlio. Ma ricordati che non è l'abito che onora il tuo stato, è la pratica della virtù. Se mai tu avessi a dubitare della tua vocazione, per carità, non disonorare questo abito, posalo subito. Preferisco avere un povero contadino come figlio che un prete trascurato nei suoi doveri. Quando sei venuto al mondo ti ho consacrato alla Beata Vergine. Quando hai cominciato i tuoi studi ti ho raccomandato la devozione a questa nostra madre. Ora ti raccomando di essere tutto suo. Ama soltanto i compagni devoti di Maria. E se diventi sacerdote, raccomanda e propaga sempre la devozione a Maria. Nel terminare queste parole, scrive Don Bosco, mia madre era commossa, io piangevo. Madre, le risposi, vi ringrazio di tutto quello che avete detto e fatto per me. Queste vostre parole non saranno dette in vano e ne farò tesoro in tutta la mia vita. Così Don Bosco passa dal seminario minore a quello maggiore, accompagnato da un amico che aveva conosciuto nella sua fanciullezza e che aveva ritrovato in seminario, il famoso Comollo, così si chiamava di cognome, Luigi di nome, Luigi Comollo, il quale però, gracile di costituzione, morì a 22 anni. E nella notte tra il 3 e il 4 aprile 1837, una data importante perché Don Bosco da questa data si ammalò per un anno, Luigi Comollo apparve a Don Bosco durante la notte, presenti 20 compagni seminaristi. Don Bosco dice: la stanza si è aperta, non vedevo più le pareti e Comollo mi disse queste parole: Bosco, 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 io sono salvo. Questo momento è un momento molto importante perché si erano messi d'accordo prima i due, Don Bosco con Luigi Comollo. Chi dei due fosse morto per primo avrebbe dovuto dare i segni della sua salvezza eterna all'altro. Don Bosco, che appunto stette male per un anno per questo motivo, raccomandava sempre ai suoi giovani di non fare promesse di questo genere. E questo anche per dire che dobbiamo stare attenti quando si tratta della vita eterna. Nel 1841 diventa sia diacono che sacerdote nella cappella del vescovo a Torino. C'erano diversi modi allora, ai tempi di Don Bosco, per la formazione. In modo particolare c'era il collegio di San Francesco, veniva chiamato così, dove i sacerdoti giovani, se volevano, potevano entrare per continuare la loro formazione e prepararsi al ministero. Così Don Bosco fece sotto lo sguardo molto affettuoso di San Giuseppe Cafasso, che era conterraneo di Don Bosco, dello stesso paese. E lì proprio sotto lo sguardo attento di questo suo concittadino, che Don Bosco concepisce il disegno dell'oratorio. L'oratorio come posto per raccogliere e formare i giovani. E ovviamente lì incominciano i primi passi di questo che sarà l'impegno fondamentale di tutta la vita del santo. L'8 dicembre del 1841 incontra il primo di questi ragazzi che incomincerà a curare, Bartolomeo Garelli, che veniva scacciato a colpi di canna dal sacrestano, che Don Bosco accolse e che si impegnò perché ben presto Don Bosco fosse conosciuto, tanto che già la seconda volta che si incontrarono i due, Bartolomeo Garelli con Don Bosco, il numero era già salito di diverse decine di ragazzi. L'attenzione di Don Bosco era soprattutto per quei ragazzi che, vicini alla città di Torino, venivano in città, molti senza genitori, o perché di famiglie numerose o perché orfani, a lavorare come spazzacamini, molti dei quali finivano nelle carceri. Questa esperienza delle carceri è anche molto importante per Don Bosco, perché San Giuseppe Cafasso, che veniva chiamato il prete della forca perché era il cappellano delle carceri anche e quindi accompagnava i condannati a morte, vicino alla Basilica di Maria Ausiliatrice c'è il famoso rondò della forca, il posto dove a Torino venivano fatte le esecuzioni capitali. Don Bosco trovava molti di questi ragazzi che finivano in carcere perché, non avendo nulla, o finivano in pasto ai delinquenti oppure rubavano, rubacchiavano e quindi non avevano la possibilità di stabilirsi. Don Bosco cominciò a tenerli fino a quando trovò un punto stabile di accoglienza nella Tettoia Pinardi a Valdocco. Nel 1854 Don Bosco dà inizio a una congregazione religiosa proprio per la cura dei ragazzi e dei bambini, la Società Salesiana. E nel 1872 la nascita della congregazione femminile per le ragazze, le figlie di Maria Ausiliatrice, con Santa Maria Domenica Mazzarello come cofondatrice. Vado in fretta per non allungare molto. Il ministero di Don Bosco si diffonde molto velocemente. Il carisma che Dio aveva suscitato nel suo cuore era adatto ai tempi. Si aprono anche moltissime missioni, specialmente nei paesi dell'America Latina. E poi Don Bosco comincia il suo peregrinare fino all'approvazione della congregazione da parte della Santa Sede e ovviamente termina i suoi giorni proprio come oggi, il 31 gennaio 1888, consumato dal ministero, logorato dal suo servizio ai giovani. Il 2 giugno del 29 Papa Pio XI lo ha beatificato e il 1 aprile, che era Pasqua, del 34 lo ha canonizzato. In che cosa possiamo ricordare l'insegnamento di Don Bosco? In quello che avete sicuramente sentito già parlare di questo, il sistema preventivo. Don Bosco diceva: è inutile che date delle leggi si agisca poi punendo i ragazzi, quindi vigilandoli, sorvegliandoli, vedendo quando cadono. Quello che bisogna fare è prevenire, persuadere. E quindi il suo sistema di prevenzione, che si basa soprattutto sui tre principi molto famosi: la ragione, far ragionare i ragazzi, la religione, avvicinarli al Signore, e l'amorevolezza, usare in modi buoni. E quindi esclude da quello che è l'educazione tutte quelle situazioni di violenza che erano molto presenti nell'educazione di allora: le punizioni fisiche, oppure le percosse. Don Bosco ritiene che il rapporto personale con il giovane e il farsi voler bene dai giovani sia un vero e proprio punto di forza per l'educazione. Questo lo sanno bene i genitori, no? Che educano anzitutto amando i propri figli. Tanto che nella lettera da Roma, una lettera nella quale abbiamo letto uno stralcio molto ampio e molto bello nel breviario di oggi, nella lettera da Roma, che è una lettera un po' seria, dove Don Bosco si lamenta per alcuni comportamenti dei suoi salesiani, Don Bosco dirà che l'unica vera punizione che si può dare è la sottrazione della benevolenza. Se questo affetto nei confronti del giovane è forte, il giovane soffre di più non tanto per la punizione fisica quanto per la sottrazione della benevolenza, cioè il capire che ha ferito il suo educatore e che il suo educatore fa un passo indietro in questo rapporto fino a quando lui non si recuperi. Ho scritto qui una frase che è molto bella, con la quale concludo prima del pensiero mariano, che è questa: la sottrazione della benevolenza è un castigo che eccita l'emulazione, che invita ad imitare l'educatore. Nella vita del nostro santo, del santo che abbiamo ricordato oggi, è importantissima la figura di Maria, che è appunto quella donna che mamma Margherita ha insegnato a Don Bosco a salutare 3 volte al giorno, e alla Madonna Santissima consacrerà tutta la sua vita e tutto il suo ministero con quel titolo famoso che conoscete benissimo di Maria, aiuto dei cristiani. Chiediamo a Don Bosco un aiuto per il nostro cammino di fede, una benedizione per i nostri giovani, e alla Madonna Santissima di mostrare anche a noi quanto è bello questo titolo di aiuto dei cristiani, aiutandoci nel nostro cammino di fede, soprattutto a progredire nella santità. Sia lodato Gesù.